Ya no.
Snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? 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 Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Rattlesnake whip, take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Who do you love?
Newsline sera.
Alle 18.44 ben trovati nuovamente con il notiziario a cura della redazione regionale di Controradio, ultimo appuntamento con l'informazione per questo sabato 7 giugno e torniamo alla cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso di Denisa. Ci saranno altri sopralluoghi la prossima settimana, il casolare abbandonato di Montecatini Terme, località Bosco delle Panteraie, per verificare l'eventuale presenza di altri indizi o anche resti di vittime tra i rovi che coprono l'edificio diroccato e la vegetazione naturale della campagna circostante. Quanto emerge rispetto ad un approfondimento che gli inquirenti avrebbero intenzione di realizzare nei prossimi giorni, la ripulitura dell'area della macchia incolta che celava i cadaveri delle vittime potrebbe essere una delle operazioni che verosimilmente saranno fatte per mettere a nudo il terreno. L'area del casolare è una delle scene criminis della vicenda ed è di attuale interesse investigativo. Non pare da escludere che possa celare altri elementi utili alle indagini. Sempre a questo proposito, la moglie e i due piccoli di 4 e 5 anni, figli di Vasile Frumusace, il reo confesso degli omicidi di due prostitute a Prato e a Montecatini, sono stati portati via dalla casa di Monsummano Terme dove hanno abitato finora. Secondo quanto emerge, si trovano in una struttura protetta, una casa famiglia lontano dall'inchiesta e dalle telecamere, ma anche da possibili vendette o ritorsioni, gesti da tenere in considerazione alla luce dell'aggressione, come avete sentito anche oggi, subita da Frut Musacci nel carcere La Dogaia di Prato. Inoltre, nel prosieguo delle indagini si potrebbe porre la necessità di perquisire ancora la casa della guardia giurata, e quindi è bene che i bambini così piccoli di età non siano presenti. Finora nell'abitazione, un casale nella campagna di Monsummano, vi sono stati trovati indizi decisivi, in particolare per scoprire il primo omicidio, quello della prostituta romena Anna Maria Andrei, risalente all'estate scorsa. E proprio in ultima ora ci dice che Maria Denisa Adas, la trentenne romena uccisa fra il 15 e il 16 maggio a Prato, è stata decapitata con un solo colpo, con un unico caricamento, con una mannaia o un'accetta, ma non con un comune coltello da cucina. Lo avrebbe evidenziato l'autopsia eseguita stamani a Pistoia sui resti della donna uccisa da Frut Musacci. La circostanza palesata dall'autopsia, ossia questo taglio radicale netto, contraddice il racconto della guardia giurata nella confessione del delitto e avvalora l'ipotesi della procura, per cui è altamente improbabile che la decapitazione sia avvenuta nel residence, come invece aveva asserito il reo confesso. La procura considera che l'assassino possa aver agito con l'aiuto di uno o più complici. Adesso voltiamo pagina, ci portiamo nell'Aretino, perché di due donne ferite, di cui una in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro fra due auto nel pomeriggio sulla strada statale 73 tra Pieve Altoppo e Ripa dell'Olmo a Civitella in Valdichiana. La statale è stata chiusa in quel tratto, l'allarme è scattato dopo le 15 e il 118 ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca, una da Monte San Savino e una da Arezzo, l'auto infermierizzata di Arezzo, l'elisoccorso Pegaso 3, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Una donna di 50 anni è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi. L'altra persona coinvolta, di 24 anni, è stata trasferita all'ospedale San Donato di Arezzo, da dove sarà poi trasportata con il Pegaso in un centro specializzato. A causa di questo incidente la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire il soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, e comunque è in corso la ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell'ordine. A proposito di strada, è stata interdetta a Firenze la circolazione stradale in via Lungo l'Affrico all'incrocio con Giovanni Gualberto per la presenza di una voragine che si è aperta sotto il manto stradale. La decisione, secondo quanto spiegato, è stata adottata dopo una valutazione dei vigili del fuoco intervenuti intorno alle 13:20 per una verifica in seguito a un cedimento del manto stradale. E adesso parliamo di pronto soccorso, quelli toscani e la rete del 118. Per garantire a tutti i pazienti una presa in carica sicura ed efficace si sono ritrovati quest'oggi per parlare di appunto come fare per superare queste criticità. Il messaggio lanciato dal sindacato dei medici CIMO, che ha organizzato, come si diceva, insieme ad ANAO e a SOMED con il patrocinio dell'Ordine dei Medici di Firenze, l'evento Una Rete Emergenza Urgenza tra territorio ospedale, soluzioni per oggi e per domani, si è svolto presso la Sala d'Armi di Palazzo Vecchio a Firenze. Se la situazione dell'emergenza territoriale è critica, dichiara Morando Grechi, segretario CIMO Toscana, è ancora più drammatica quella dei pronto soccorso, dove i medici in servizio sono la metà di quanti dovrebbero essere e mancano posti letto. Sono le conseguenze di un decennio di tagli alla sanità. In queste condizioni non si riesce più a dare un'adeguata risposta alle esigenze di salute della popolazione. Molti pazienti rinunciano per le lunghe attese. Secondo Gerardo Anastasio, che è il segretario di ANAO SOMED Toscana, per far fronte a questo anche sovraffollamento di pronto soccorso è necessario implementare le case della salute, gli ospedali di comunità e far mettere gli specialisti in queste strutture in maniera tale che possano già loro erogare delle prestazioni specialistiche vicino ai pazienti. Ma al momento, come sappiamo, il finanziamento del fondo sanitario regionale è diviso tra ospedale e territorio, quindi bisogna trovare un'area comune di finanziamento destinata al sostegno di questo che dovrebbe essere un livello essenziale di assistenza, i cosiddetti LEA. Una notizia importante che arriva dalla regione toscana, perché oggi si è siglato un accordo appunto tra l'ente e l'Umbria, quello firmato stamattina a Castiglion del Lago in provincia di Perugia dai presidenti Gianni e Stefania Proietti per la gestione e l'utilizzo delle risorse idriche per usi idropotabili e irrigui dello schema di Monte d'Oglio. Come ricordato dal presidente Gianni, si tratta di un primo passo concreto verso il completamento dei distretti irrigui del sistema occidentale
di Monte d'Oglio e la piena attuazione di un progetto concepito tra gli anni 60 e 70, ma è anche l'opportunità, si legge in collaborazione con l'Umbria, di perfezionare l'intesa che tratterà anche altri fondamentali temi, quali le infrastrutture, in primis la stazione dell'alta velocità e la sanità. L'accordo di programma è importantissimo, spiega Gianni, perché punta a realizzare canalizzazioni a Monte d'Oglio, il lago più grande della Toscana, artificiale, costruito per una portata di 168 milioni di metri cubi, ma che in realtà dopo l'incidente del 2010 è scesa per cautela a 135. Si tratta di canalizzazioni che possono collegare questo triangolo Monte d'Oglio, Lago Trasimene e Val di Chiana, favorendo così l'utilizzo dell'acqua per l'uso agricolo dell'intero territorio, allo stesso tempo alleviare le difficoltà idriche del lago nei momenti critici. Una nota dal comune, perché prosegue l'impegno dell'amministrazione per decongestionare il centro storico delle auto e dare sempre più opportunità ai cittadini di spostarsi con il mezzo pubblico. Da mercoledì 11 giugno le quattro linee dei bussini C1, C2, C3 e C4 che collegano le varie zone del centro storico rimarranno in servizio fino a mezzanotte, invece di tornare in deposito alle 20, passando così ogni 15 minuti circa. Rimaniamo su strada, è il caso di dirlo, perché è stato prorogato fino all'inizio di novembre il progetto sperimentale Pedala Firenze ti premia, che vuole promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche un bonus per i cittadini più virtuosi, quindi fino a 20 centesimi di euro per chilometri percorso e un massimo di 30 euro il mese. Sono previsti premi per i più virtuosi fino a 100 euro, finanziato con 1,2 milioni di euro. È uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell'ambito del progetto Firenze per il clima e rientra dell'accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria stipulato tra Regione e Ministero e approvato dal Comune di Firenze. E adesso torniamo a parlare di festival, di cultura, in particolare di Fabbrica Europa, che dal 13 settembre al 12 ottobre a Firenze propone la sua 32esima edizione, una rassegna che prosegue nell'esplorazione della scena performativa nazionale e internazionale più innovativa attraverso la presenza di artisti affermati, giovani autori e artisti emergenti. Il programma, che trasforma per un mese la città di Firenze in un grande laboratorio multidisciplinare, è stato illustrato stamani nella sede della Regione Toscana e abbiamo chiesto al direttore della parte musicale di Fabbrica Europa, Maurizio Busia, cosa ci si deve aspettare da questa edizione. Glielo ha chiesto Giorgio Bernardini.
Cosa ci dobbiamo aspettare da questa edizione?
Un'edizione che avrà un cuore mediterraneo molto forte, ci saranno artisti dall'Africa, da tutta Europa, con un respiro che vive degli artisti che coinvolgiamo. Per la musica avremo per esempio l'incontro tra la chitarra sarda preparata di Paolo Angeli, un artista che vive da tempo in Spagna ma è tornato da poco da un tour americano molto importante, e incontrerà il violoncello del musicista di origine albanese Redi Asa, e già questo ci permette di unire delle sponde in maniera dal nostro punto di vista brillante e anche creare una sorta di ponte dal Festival Au Désert che abbiamo a fine luglio verso appunto il Festival Fabbrica Europa che avremo dal 13 settembre al 12 di ottobre.
Ha senso parlare appunto di Europa, ancora oggi che si discute di Europa attraverso l'arte? Ha più senso o meno senso rispetto alla politica?
Diciamo che un'Europa e un Mediterraneo che sono espansi, nel senso che poi non si limitano e non si delimitano ai confini geografici, ma ci permettono anche di scoprire artisti che magari non sono europei ma hanno trovato in Europa anche un territorio di scambio, di incontro e anche di tournée, di possibilità e di potenzialità. Da questo punto di vista noi ospiteremo per esempio artisti come Luigi De Angis della compagnia Fanny Alexander, che porteranno il loro nuovo spettacolo. Lui è nato a Bruxelles, molto attivo a livello internazionale, e troverà nel Festival Fabbrica Europa un punto di base per portare appunto la propria ricerca.
E adesso a Lucca, perché il meraviglioso giardino barocco di Palazzo Fanner si prepara ad accogliere la terza edizione del Sound Out Festival, tre serate che dal 2 al 4 luglio ospiteranno alcuni dei più grandi jazzisti italiani. Ne abbiamo parlato con Amedeo Maria Urso Borella, direttore artistico della manifestazione, in questa intervista curata da Rossana Mamberto.
È un format originale prevede due concerti ogni sera, una band di apertura dove giovani talenti si esibiranno con i loro progetti in solo o in gruppo. Finito questo concerto c'è un intervallo dove è possibile rinfrescarsi al buffet e poi c'è il concerto, diciamo, del big.
Diamo qualche nome.
Dunque, la prima sera come ospite principale avremo la Roberto Spadoni e Cristiana Polegri Jazz Ensemble, che proporranno un repertorio e un omaggio al grande compositore Henry Mancini. A impreziosire la serata sarà appunto un ospite ancora più speciale, che è Stefano Fresi, l'attore romano. Ad aprire a questo meraviglioso gruppo ci sarà i Kairos, che sono una giovanissima band tosco-campana che proporranno un repertorio misto tra folk, jazz e musica popolare campana. La seconda sera abbiamo i Surrealistas, che sono appunto un progetto molto importante che da qualche anno sta calcando i palchi di tutta Europa, con il loro ritmo latinoamericano a tinte rock e jazz. E ad aprire a questo gruppo ci sarà Francesco Saporito, Real Estate, che è un piano trio di questo altro giovanissimo pianista. La quarta sera invece finiamo col botto, con un tributo a Lucio Battisti da parte di sei tra i più grandi musicisti del nostro paese, e sono Rita Marco Tulli, Mattia Barbieri, Furio Di Castro il contrabbasso, Javier Girotto, Fabrizio Bosso e Peppe Servillo.
Adesso un'ultima ora. Da stasera, ricordiamo, alle 21:15 sulla facciata di Palazzo Vecchio sarà proiettata la scritta Basta, con riferimento alla tragedia che si sta consumando a Gaza. La scritta sarà realizzata con un'illuminazione speciale a cura di Firenze Smart, e sempre Basta sarà la scritta che comparirà anche sulla facciata del loggiato del Museo Novecento e che vi resterà fino ad un cessate il fuoco. Prende così forma, spiega il comune, l'idea lanciata il 2 giugno scorso dalla sindaca Sara Funaro in collaborazione con il direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti. Firenze, da sempre città di pace e dialogo, chiede il cessate il fuoco, gli aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e una pace giusta e duratura, ha detto Funaro. Diciamo basta alla tragedia umanitaria in corso a Gaza, non è accettabile, non possiamo voltare lo sguardo dall'altra parte, quello che sta accadendo è da condannare senza se e senza ma. Chiediamo la pace, lo stop al fuoco sui civili palestinesi e la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas. Il tappeto musicale di Alias ci introduce alle previsioni del tempo. Arriviamo così in fondo al nostro notiziario, dicendovi che domani sarà nuvoloso per nubi basse al mattino sul litorale, sul Val d'Arno e sul Mugello, fino a coperto con deboli piogge o piovigini sulla provincia di Massa. Schiarite via via più ampie dalla metà mattinata fino a cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. I venti saranno tra deboli e moderati, i mari poco mossi con moto ondoso in aumento fino al nord di Capraia, e le temperature stazionarie in lieve calo, le massime al centro nord. È davvero tutto per questo sabato alle 18:59. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata, naturalmente sulle frequenze di Controradio.
Newsline sera. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Si segnalano solamente possibili rallentamenti sulla tangenziale ovest di Siena tra Siena Acqua Calda e Siena Ovest per lavori in entrambe le direzioni. Treni per lavori di raddoppio della linea. La circolazione ferroviaria per i regionali sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio sarà sospesa tra Pistoia e Monte Catini Terme da da domani 8 giugno fino al 7 settembre. Sono previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, dalle 21 di martedì 10 giugno scatta una nuova fase per i lavori di sostituzione della rete idrica in via Bolognese, divieto di transito tra via di Careggio e via Salviati, altre modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Il viaggio della Costituzione è un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it e sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio. Cibo che vale, il reddito alimentare a Firenze. Partecipa all'incontro pubblico di presentazione de Il Cibo che vale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la riduzione dello spreco alimentare. Una filiera virtuosa per promuovere azioni di solidarietà sociale. E se fai parte di un ente del terzo settore con esperienza nella distribuzione gratuita di cibi alimentari, vieni a scoprire Il Cibo che vale. Ti aspettiamo il 13 giugno alle 9.30 in sala Sibilla Alera, Biblioteca delle Oblate, Firenze.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Si segnalano solamente possibili rallentamenti sulla tangenziale ovest di Siena tra Siena Acqua Calda e Siena Ovest per lavori in entrambe le direzioni. Treni per lavori di raddoppio della linea. La circolazione ferroviaria per i regionali sulla linea Firenze Pistoia Viareggio sarà sospesa tra Pistoia e Monte Catini Terme da domani 8 giugno fino al 7 settembre. Sono previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, dalle 21 di martedì 10 giugno scatta una nuova fase per i lavori di sostituzione della rete idrica in via Bolognese, divieto di transito tra via di Careggio e via Salviati, altre modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Scana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dopo Jimi Hendrix con Stomp arrivano anche Metallica con Sad But True. 19.08 minuti primi contro radio.
Your eyes. I'm
Sabba True, era naturalmente Metallica, sempre qua, come si può dire, nei nostri cuori, sempre qua dal vivo, qui da noi. Rebel Man, Allman Brothers Band. Degli Allman Brothers, Allman Brothers Band, era Rambling Man. Dunque stasera vi ricordo, come già abbiamo detto poco fa, che alle 20 va in onda Hit List, un programma di Giustina Terenzi che parla di novità discografiche della settimana. Per seguire naturalmente c'è Lucille Show, che si occupa principalmente di musica soul music, rhythm and blues e quant'altro. Intanto comincerei ad augurare una buona serata e una buona cena a coloro che magari stanno già preparando la cenettina per questo sabato 7 giugno.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il Festival La Città dei Lettori torna a Villa Bardini a Firenze da mercoledì 4 a domenica 8 giugno. Tra gli ospiti dell'ottava edizione i finalisti del Premio Strega: Roberto Saviano, Saba della Zorza, Roy Chen, Illy De Carmignani, Ascanio Celestini, Antonella Lattanzi, Francesco Piccolo e tante altre voci della letteratura contemporanea. Ingresso libero con registrazione obbligatoria sul sito lacittadeilettori.it. Il Festival è un progetto di Fondazione CR Firenze a cura dell'Associazione Wimbledon APS e la direzione di Gabriele Ametrano.
Un viaggio alla fine del mondo sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e Francisco Coloane. Tour di 2 settimane in Argentina. Dalle cascate di Iguazú ai confini con il Brasile, al Petito Moreno, il ghiacciaio che cade nel lago, da Buenos Aires con il suo tango, ad Ushuaia, la città più australe del mondo, e l'incredibile fauna del Sud America: guanaci, balene, nandù, pinguini, condor, leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio della vita, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it banner Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
Come on.
questo brano degli Specials, I Can't Stand It. Vi ricordo che stasera Parco delle Cascine, ovvero sia Ultravox, Espania Circuest, ingresso gratuito, quindi al fresco, bevendo qualcosa e sentendo musica di questa band. Sottotitolo Concert per la Democrazia Felice. No, decrescita. Dunque, Spagna Circo Est questa sera, Parco delle Cascine, ingresso a gratis. Under My Thumb, Rolling Stones.
Under my
Thumb, erano i Rolling Stones. Ancora un attimo di musica in compagnia dei Calibro. No, Calibro no, arrivano invece i New Guinea. Abbiamo cambiato le carte in tavola. New Guinea con Marigà e poi le notizie di Popolare Network alle 19.30 circa. Dalle 20 il nostro programma con Giustina Trenzi, Hit List. Novità della settimana qua su questi 93.6 98.9. Poi a seguire Lucille Show. Buon ascolto dalle frequenze di controllare da parte di Alias. Buona serata e buon weekend.